E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, per tutti voi che siete dall'altra parte, un caloroso saluto, un affettuoso bentornati insieme. Oggi avremo modo di iniziare lo studio del primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, che è uno dei due libri chiave della Bibbia. Ora vorrei dare un colpo d'occhio sulla Genesi che ci permetterà di avere una visione globale del libro. Ci sono alcune cose da tenere presente, in quanto il libro è in effetti un parente molto stretto dell'intera Bibbia. Il fatto è che in questo libro si affermano molte cose per la prima volta: creazione, uomo, donna, peccato, sabato, matrimonio, famiglia, lavoro, civiltà, cultura, omicidio, sacrificio, razze, lingue, redenzione, città, per nominare solo alcuni concetti. Notiamo anche alcune frasi che ricorrono con frequenza, come ad esempio: queste sono le origini di. Un modo di dire interessante, perché in questo libro sono elencate le famiglie, e questo ha importanza anche per noi che apparteniamo alla famiglia umana che ha avuto inizio in quel tempo. Molti interessantissimi personaggi vengono tratteggiati per noi, tanto che si potrebbe definire Genesi il libro delle biografie. Ci sono raccontate le vite di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, del faraone, degli 11 fratelli di Giuseppe, i figli di Giacobbe, di come Dio abbia continuamente benedetto queste persone, quelli la cui vita si è intrecciata con le loro. Nella Genesi si parla del patto e vi sono frequenti apparizioni di Dio ai patriarchi, in particolare ad Abramo. L'altare è molto presente, c'è la gelosia in famiglia, il paese d'Egitto compare qui più che altrove, ci sono giudizi contro il peccato ed è evidente la guida della provvidenza. Ci sono due modi per studiare la Bibbia, una col telescopio e un'altra con il microscopio. Ebbene, noi useremo il telescopio e voi siete incoraggiati a usare il microscopio per uno studio personale. Possiamo dire che Genesi è divisa in due parti principali. Notiamo che i primi 11 capitoli formano un tutt'uno e che a partire dal capitolo 12 comincia una differenziazione. La prima parte si estende dalla creazione sino ad Abramo e la seconda va da Abramo fino a Giuseppe. Inoltre, la prima sezione tratta argomenti importanti anche per il mondo di oggi, quali la creazione, il peccato dell'uomo, il diluvio, la torre di Babele. Invece la seconda ha a che vedere con personaggi quali Abramo, l'uomo di fede, Isacco, il figlio amato, Giacobbe, il figlio prescelto e castigato. Incontreremo Giuseppe con le sue sofferenze, la sua successiva gloria. Questa è la suddivisione principale, ma ne esiste un'altra ancora più importante che riguarda il tempo. I primi 11 capitoli coprono un lasso di tempo di 2000 anni, forse più. La prima parte di Genesi potrebbe raccontare qualsiasi periodo di tempo e quindi può adattarsi alle diverse teorie. Noi sappiamo che la prima parte dura un minimo di 2000 anni, mentre la seconda, di 39 capitoli, dura soltanto 350 anni. In effetti, a partire dal capitolo 12 e lungo tutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, trascorre un periodo di tempo di soli 2000 anni e pertanto, dopo i primi 11 capitoli di Genesi, ci troviamo a metà strada della Bibbia, a meno per quanto riguarda il tempo. L'argomento della prima parte della Bibbia riguarda l'universo e la creazione, ma la seconda parte riguarda l'uomo, le nazioni, la persona di Gesù Cristo. È quindi evidente che l'enfasi è sulla seconda parte. Posso dire che Dio si interessa molto di più di Abramo che non dell'intero universo, e allo stesso modo, amica, amico, Dio si interessa di te, ti ritiene più importante di tutto il cosmo. Voglio darvi ora una specie di suddivisione schematica delle due parti di Genesi delle quali abbiamo parlato. Ho messo dei sottotitoli. Ingresso del peccato nel mondo, dal capitolo 1 all'11. Vedremo la creazione, poi la caduta, poi il diluvio, poi la torre di Babele e la confusione delle lingue. Poi, come seconda parte, avevamo detto dal capitolo 12 sino all'ultimo, quindi fino al 50°, troveremo la preparazione della venuta del Redentore dell'umanità. E abbiamo dei sottopunti. Incontreremo Abramo, la cui fede è descritta dal capitolo 12 al 23, Isacco, il figlio amato, dal capitolo 24 al 26, Giacobbe, vedremo come Dio castiga chi ama, dal capitolo 27 al 36, e infine, per i capitoli rimanenti, dal 37 al 50, incontreremo Giuseppe, vedremo la sua sofferenza, la sua gloria. Iniziamo a questo punto a esaminare lo schema proposto partendo dalla creazione dell'universo. Nel principio, come scritto nel primo versetto della Bibbia, nel principio Dio creò il cielo e la terra. Questa affermazione è una delle più profonde che siano mai state fatte ed è certamente una delle più contestate ai giorni nostri. Questo versetto è tutto quello che abbiamo in mano della vera creazione, se si eccettua il racconto successivo della creazione dell'uomo e degli animali. Queste poche parole racchiudono la storia della creazione ed è davvero un racconto molto breve. Notiamo che Dio ci ha lasciato un'edizione ridotta del racconto e ci sorgono subito alcune domande. Che cosa aveva in mente? Qual era lo scopo dell'autore? Aveva intenzione di insegnare geologia? Così come stanno le cose, ci troveremo davanti a molte discussioni e disaccordi. In effetti, due gruppi estremi hanno creato confusione al problema, intorbidendo le acque della comprensione con le loro rivendicazioni, supposizioni dogmatiche. Il primo gruppo comprende quegli scienziati arroganti che presumono che l'evoluzione biologica e filosofica siano l'unica verità. Il secondo gruppo comprende alcuni teologi arroganti che presumono di conoscere, di aver scoperto quello che Dio ha fatto. A questi due gruppi di persone mi piacerebbe suggerire di meditare sulla domanda che Dio rivolse a Giobbe. Dove eri tu, quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Così è scritto in Giobbe 38, al versetto 4. Esistono una quantità di teorie su come ha avuto origine il mondo, ma tutte si possono inserire in due classificazioni. Una è la creazione e l'altra è la speculazione. Ogni teoria si colloca in una di queste due suddivisioni. Il racconto della creazione di Genesi 1, versetto 1, deve essere accettato per fede. È molto interessante che Dio abbia scelto la fede come l'unico modo per accettarlo. Leggiamo a questo proposito ciò che dice lo scrittore della lettera agli Ebrei. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Così è scritto in Ebrei 11, nei primi tre versetti. Mosè è stato lo strumento umano usato da Dio per scrivere il libro di Genesi e non la scrisse con l'intenzione di fare un resoconto scientifico. L'apostolo Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 3, versetto 16, ci rivela lo scopo di tutta la Bibbia. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Passiamo ora a leggere i versetti 26 e 27 di questo primo capitolo della Genesi. Poi Dio disse, «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina». Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Egli è un essere personale, ha trasmesso una vera personalità all'uomo, dandogli un'anima immortale. Inoltre, l'uomo è un essere cosciente, ha capacità di libera scelta e possiede una responsabilità morale definita. In questo senso riflette l'immagine di Dio. La parola di Dio ci dice anche che Dio ha creato l'uomo in questo universo per avere compagnia. Egli voleva avere comunione con l'umanità e per questo creò un essere moralmente libero. Dio avrebbe potuto fare una serie di robot, degli uomini meccanici, che si sarebbero inchinati per adorarlo a comando, ma Dio non voleva questo tipo di uomo. Voleva un uomo in grado di sceglierlo, di amarlo, di servirlo liberamente. Sappiamo però che a questo punto sopraggiunge un fatto, la caduta dell'uomo. Nella caduta furono trascinati il regno animale, la tentazione infatti venne dal serpente, il regno vegetale, oggetto della tentazione il frutto proibito, e il regno umano. Adamo ed Eva furono entrambi coinvolti. Il primo peccato separò l'uomo da Dio. Il secondo, come narrato nella storia di Caino e Abele, separò l'uomo dall'uomo. Cristo è venuto a restaurare, mediante l'opera della croce, entrambi questi due rapporti infranti. Il grande evento successivo alla caduta dell'uomo è l'arrivo del diluvio, la fine di quella generazione. Per prima riflettiamo sul primo versetto del capitolo 7. Il Signore disse a Noè, «Entra nell'arca, tu, con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me, in questa generazione». Genesi 7, versetto 1. Perché Noè era giusto davanti a Dio? Era giusto per fede, proprio come Abramo, che più avanti nella Bibbia venne considerato giusto per la sua fede. Di lui si dice, «Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia». È scritto in Genesi 15, al versetto 6. Anche Noè credeva a Dio, e ciò gli venne messo in conto di giustizia. In Ebrei 11, al versetto 7, è scritto, «Per fede Noè preparò l'arca». Questa è la ragione per cui Dio lo salvò. L'importante evento successivo lo troviamo al capitolo 11 ed è quello che riguarda la torre di Babele. Questa torre rivela un atteggiamento arrogante, di ribellione a Dio. L'uomo, con la costruzione della torre, faceva uno sforzo tendente a dimostrare che poteva badare a se stesso. Le aspirazioni del cuore umano non sono rivolte al cielo, all'iddio del cielo, ma sempre a qualcosa di terreno, materiale. Vuole possedere qualcosa sulla terra. Dio non poteva trovare spazio in tutto questo, anzi, era un ostacolo all'ambizione umana. La reazione di Dio alla costruzione della terra fu molto decisa. Quella dispersione che quegli uomini avevano cercato di evitare con la costruzione della città e della torre fu addirittura accelerata. L'elemento di coesione, quell'unico linguaggio che era garanzia di comunicazione e base sulla quale fondare il loro lavoro, fu confuso dall'intervento di Dio, ed essi furono dispersi su tutta la faccia della terra. A questo punto inizia la seconda parte del libro della Genesi, dove possiamo vedere la vita dei patriarchi, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Abramo viene scelto da Dio, venne portato fuori dal suo paese e ricevette una triplice promessa. La prima parte della promessa è relativa alla terra, intesa come territorio. Dio disse: «Va nel paese che io ti mostrerò». La seconda parte della promessa riguarda la nazione. «Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e farò il tuo nome grande». Gli promise anche: «E benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà». La terza parte della promessa è che Dio avrebbe fatto di Abramo una benedizione. «In te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Bisogna ricordare che le tre religioni più grandi del mondo, ebraismo, islamismo e cristianesimo, fanno riferimento a lui. Possiamo dire che da questo punto di vista fu un grande uomo, ma la cosa più importante per la quale egli viene citato dalla Bibbia è la sua fede. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Romani 4, versetto 3. Quando Dio scelse Abramo, scelse un uomo di fede. Se in Abramo rileviamo una vita di fede, in Isacco invece notiamo una vita di figliolanza. È il figlio della promessa, ha una nascita speciale, una specie di resurrezione quando Dio chiede a suo padre di sacrificarlo e poi lo risparmia. Le promesse si realizzeranno attraverso di lui e per lui si deve cercare una sposa speciale, Rebecca. In Giacobbe, il patriarca successivo, vediamo la disciplina, il castigo che portano alla vittoria finale. Nella vita di Giacobbe vediamo complotti, raggiri e menzogne all'interno della famiglia di Isacco e Rebecca prima, e nella sua poi. È interessante notare che la Bibbia non cerca di farci vedere personaggi centrali in una luce di perfezione, ma ce li dipinge con le loro caratteristiche, con le loro debolezze umane in cui ci possiamo rispecchiare, identificare. Non ci sono supereroi, ci sono uomini e donne che vivono con le stesse emozioni, con gli stessi dubbi, con le paure con cui viviamo noi. Vediamo poi che porta avanti il suo piano a beneficio dell'umanità, non trasformando queste persone all'improvviso, miracolosamente, ma guidandole attraverso le esperienze della vita, in modo che capiscano, in modo che siano trasformate da esse, dal suo spirito. Sappiamo che Giacobbe riesce a ottenere la benedizione della primogenitura, a danno del fratello Esaù, con la complicità della madre, e quando la cosa viene scoperta, Rebecca riesce a convincere Isacco a mandare Giacobbe da suo fratello, Labano, per trovare moglie, ma durante questo lungo periodo in cui sarà via, lei morirà senza poter rivedere il figlio. Giacobbe così si trova da solo, ed è a questo punto che la sua relazione e fede in Dio cominciano a essere personali, reali. Non è fuori luogo pensare che la sua mente fosse occupata da dubbi, da timori, da domande riguardo al suo futuro. È proprio in questo momento di insicurezza che Dio stesso conferma la promessa fatta ad Abramo, anche a Giuseppe, in modo personale. Inoltre lo rassicura della sua protezione, della sua presenza, ovunque egli andrà. La relazione con Dio non ha a che fare con tradizioni, ma un'esperienza intima, personale. Giacobbe doveva scoprire quanto il suo legame con Dio fosse un affare interiore profondo. Non poteva vivere la fede basandosi sull'esperienza, sulle convinzioni di suo padre o suo nonno. Ritornerà a casa molti anni dopo con due mogli, 12 figli, e prima di rientrare avrà un'esperienza determinante. Si tratta di dover rinunciare a tutti i suoi raggiri, ai suoi piani, per ottenere ciò che invece il Signore ha già preparato per lui. Si tratta di dare a Dio il controllo della propria vita. Quante volte anche noi attraversiamo momenti difficili perché cerchiamo di portare avanti i nostri piani, le nostre strategie. Qui Giacobbe ci insegnerà qualcosa di importante. Giacobbe è ora solo, ma verso l'alba un uomo lotta con lui. È importante notare che la lotta non è stata una iniziativa di Giacobbe. Egli ha dovuto lottare. Allo stesso modo, noi evitiamo l'incontro con Dio, ma è Dio che per amore nostro ci confronta per dimostrarci le nostre debolezze, la nostra dipendenza da Lui. Questa lotta, in fondo, è un po' il simbolo di tutta la vita di Giacobbe. Ha lottato, si è affaticato per cercare di ottenere nient'altro se non ciò che Dio gli avrebbe dato comunque. E deve aver riconosciuto che questo presunto avversario era Dio stesso, o un suo rappresentante, perché gli chiede di essere benedetto. Ha scoperto che non si può scappare da Dio lottando o resistendo. Allo stesso modo, ogni uomo che ricerca Dio deve venire a termini con Lui e con se stesso. E molto spesso non è fino a quando siamo atterrati e resi incapaci che siamo pronti ad avere fede in Lui. Fintanto che pensiamo di avere qualche capacità, abbiamo la presunzione di poter venire a patti con Dio. Questa presunzione è ciò che ci impedisce di ricevere la Sua grazia, il Suo amore. Ritornando a Giacobbe, comunque, notiamo che Dio lo benedice e gli cambia il nome da Giacobbe, l'usurpatore, l'imbroglione, in Israele. Ora la nuova natura di Israele sarà manifestata nella vita di quest'uomo. Anche nella numerosa famiglia di Giacobbe ci sono dei problemi familiari. A questo punto spostiamo il nostro interesse su un altro personaggio, Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Aveva 17 anni, era un adolescente quando questa storia ebbe inizio. Era il più giovane. I maggiori dovevano pascolare il gregge. Egli riferì a suo padre la cattiva fama che circolava sui suoi figli. Naturalmente questo non piacque loro e sono convinto che questo fu un primo motivo di odio da parte dei suoi fratelli. I fratelli lo odiavano anche perché era il preferito del loro padre. Inoltre Giuseppe aveva fatto dei sogni che coinvolgevano tutta la famiglia e mettevano lui in una posizione di preminenza. Siccome non potevano certamente credere che egli avrebbe comandato su di loro, lo odiarono ancora di più, al punto di meditare di ucciderlo. L'occasione venne un giorno che Giuseppe stava raggiungendo i suoi fratelli, mentre questi ultimi stavano complottando contro di lui. Giuseppe indossava l'abito con le maniche che, nonostante la sua età, era il più giovane, lo metteva in una posizione di prestigio. Questo giovane ragazzo di 17 anni, per intervento del fratello maggiore, non fu ucciso, ma fu venduto come schiavo. Fu comprato da Potifar, che era capitano delle guardie, e quindi nell'Egitto di quel tempo era una delle persone più importanti. Fin da quando entrò nella casa di Potifar, l'ufficiale del faraone, fu chiaro che il Signore era con Giuseppe. La casa di Potifar fu benedetta per mezzo di Giuseppe. Tutto va bene dunque per Giuseppe, potremmo aggiungere solamente, e vissero felici e contenti, ma non fu così. Questo figliolo di Dio stava per incontrare la tentazione, le difficoltà, i problemi di questo mondo. E questo ciò che stava per accadere a Giuseppe. Pensate. Grazie all'impegno nel suo servizio, Giuseppe venne nominato responsabile di tutta la casa, di tutti i beni, di tutte le ricchezze di Potifar. Questi si fidava ormai ciecamente di lui. La mano di Dio è chiaramente sulla vita di questo giovane, ma cose terribili gli accadono. Viene accusato ingiustamente di una tresca con la moglie di Potifar, condannato. Ora si trova in prigione, ed è questa sicuramente una situazione scoraggiante per tante persone. Ma la cosa interessante è che il Signore era con Giuseppe. Anche se non gli era mai apparso come aveva fatto con gli altri patriarchi, Dio mostrò la sua misericordia. Fin dal primo momento, infatti, Dio fece entrare Giuseppe nelle simpatie del governatore della prigione, il quale cominciò ad avere fiducia in lui. Anche se Giuseppe era un ragazzo molto piacevole ed aveva probabilmente un enorme talento, la cosa importante da notare è che tutto ciò sarebbe stato del tutto inutile se Dio non fosse stato con lui. Dio era dalla sua parte, lo guidava in ogni cosa. Tutte queste esperienze erano rivolte all'adempimento di uno scopo preciso che doveva scaturire dalla vita di questo giovane. Il coppiere, il panettiere del faraone furono messi nella stessa prigione di Giuseppe che interpretò dei loro sogni in modo esatto. Il panettiere fu impiccato e il coppiere fu riabilitato. Giuseppe aveva chiesto al coppiere di ricordarsi di lui, di parlare della sua triste e ingiusta storia al faraone, ma egli se ne dimenticò. Dio a questo punto darà un sogno anche al faraone. Giuseppe viene liberato dalla prigione per interpretare il sogno del faraone. I sogni di faraone prevedevano 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Così Giuseppe si trovò a gestire come viceré tutta questa situazione. Lo fece in modo perfetto. La carestia obbligò il vecchio Giacobbe a mandare i suoi 10 figli, in Egitto per comprare del grano. Perché solo 10? Perché non mandò anche Beniamino, l'ultimo? Semplicemente non voleva perderlo. Giuseppe stava cercando il modo di rivedere suo fratello, il più giovane, così gli minacciò di non tornare ancora senza il ragazzo. Per dar peso alle sue parole, per intimorire i fratelli, prima egli li fece rinchiudere in prigione. I figli di Giacobbe furono obbligati a tornare in Egitto, ed insieme a loro andò Beniamino. In quel paese ebbero un nuovo incontro con Giuseppe, che però non si fece ancora riconoscere dai fratelli. Giuseppe userà uno stratagemma che gli darà l'assoluta certezza che i suoi fratelli erano cambiati e chiamavano il loro fratello minore. Avuta questa certezza, non riuscì più a trattenersi e rivelò ai suoi fratelli la sua vera identità. E dopo queste cose volle che il padre, Giacobbe, li raggiungesse e stessero tutti lì, in una parte dell'Egitto messa a loro disposizione dal faraone. Lì crebbero, prosperarono, e la Genesi, questo primo libro della Bibbia, termina parlando della morte di Giacobbe e di Giuseppe. In Giuseppe troviamo rivelata la figura più completa della vita rigenerata. I racconti biografici della Bibbia sono tutt'altro che lusinghevoli, in quanto riportano i fatti nella loro realtà. Eppure, benché a Giuseppe sia dato più spazio che a qualsiasi altro personaggio nella Genesi, in tutto quello che viene riportato, Dio non ha neanche una parola di rimprovero contro di lui. Il segreto del suo successo era la sua fede in Dio, la sua fedeltà verso di lui. Solo così avrebbe potuto essere la figura più perfetta della persona di Cristo. Giungiamo così alla fine della Genesi, avendo tracciato la vita divina dal suo inizio, in Adamo, fino al suo culmine, in Giuseppe. Se in fondo il libro termina con una bara in Egitto, d'altra parte la fede brilla, guardando alle promesse che avranno il loro adempimento a suo tempo. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo nel nostro prossimo appuntamento, vale a dire domani, venerdì. Ciao!